And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su. Il pantano ermeneutico, l'incesto, la famiglia matrilineare. Sembro Disma?
Ah, eri di... No, infatti mi stavo domandando come mai il pantano ermeneutico.
Perché sì, è così. Lui parla solo di cose inerenti all'antropologia.
Ma infatti la domanda in subordine era perché da quando è antropologo solo parla così?
Sì, solo così, solo così.
Disma, per capirci, quello che è malato come me, che sto andando avanti a botte di ibuprofene a 400, ma al contrario di me sta a casa sotto la coperta.
Ma perché è intrappolato nel pantano ermeneutico.
Forse è quello.
Sta annegando. Qualcuno mi lanci un aiuto. Presto. E allora sì, l'epistemologia ti verrà in soccorso, caro Disma.
L'aggravante bronchiale deve essere proprio quella del pantano. Caro Pestalozza.
Quello. Un saluto al sodale Pestalozza, che speriamo domani torni con noi, nonostante si sia... Allora, si è dato da fare tantissimo a casa, talmente tanto...
ha mandato addirittura delle mail.
Era anche poco lucido a un certo punto, si vedeva la fatica che colava dal nostro gruppo di WhatsApp.
C'era del pantano numerico nei calcoli, delle tempistiche.
Torna con noi, magico Disma.
Tra quelli che dobbiamo ringraziare oggi, certamente non c'è Disma, ma nuovamente il papà di Alone, che ha dorato le chiavi in modo magistrale.
Sì, c'era anche il video della verniciatura, un video in cui si intravedeva la verniciatura, mettiamolo così. Poi abbiamo delle foto finali con una delle chiavi adagiate sul cuscino di raso rosso.
Però mi hai detto un video bellissimo, che sarebbe da pubblicare, ma non possiamo pubblicare.
Ma no, perché c'è tutto un contorno che non è pubblicato.
Però io non l'ho visto il video bellissimo.
Te lo faccio vedere, adesso te lo giro.
Il secondo che dobbiamo ringraziare, oltre al papà di Alone, non l'abbiamo mai detto, secondo me, ma portiamoci avanti. Sì. Omar Stellacci, l'autore della vostra sigla, che sarà anche l'autore della sigla della Tre Giorni, del cinquantenario, della staffetta, di tutto quanto.
Lo sentiremo spesso, sentiremo spesso quella canzone, che è già stata prodotta, ce la stiamo tenendo in segreto, in serbo per noi, e siccome, come ci insegnano gli antropologi di chiara fama, essere binari non è conveniente, avremo anche una versione cantata con voce femminile.
Ah, giusto, è vero, scusa. No, io adesso ero già un passo avanti, perché mi sono perso nel pantano ermeneutico e anche nel pantano comunicativo che a volte c'è tra noi e i nostri ascoltatori. Mi era caduto l'occhio sulla messaggistica qui sul desktop. Grazie Elisa, colonna sonora del mio crescere musicalmente, dice lui, e lei risponde: sono Giulia. Ecco, voi utilizzate questo come benchmark per tutto il delirio comunicativo che c'è tra voi, che mandate le mail a 50@radiopopolare.it
e noi
che o vi rispondiamo in onda o vi rispondiamo o non vi rispondiamo proprio perché non ce la facciamo più, ma perché siete troppi, siete tanti e ci fate delle domande a cui non sappiamo più rispondere.
E soprattutto anche perché, non pensandoci, abbiamo diviso la casella di posta in arrivo in cartelle che non ci facilitano molto lo scartabellare. Ecco, quello sono stato io, è colpa mia. Infatti stavo cercando di tornare indietro, ma non riesco a tornare sui miei passi. Vabbè,
c'è un terzo,
ce la faremo.
Un terzo che non possiamo ringraziare oggi.
Sì.
È l'unico che non ha scelto, insieme alla sua partner, il nome del proprio equipaggio, Facco.
Facco adesso sarà chiamato in diretta, sì. E te lo stiamo dicendo, Facco, ti stiamo per telefonare, in modo tale che sia messo con le spalle al muro di fronte a tutti, di fronte agli ascoltatori, agli abbonati, di fronte a noi, di fronte al mondo intero, e non possa più scappare, e ci dovrà dire il nome del suo equipaggio.
Mi scrive invece in tempo reale l'ottimo Luca Parena, che dice: ma vi ha scritto Martina il nome dell'equipaggio? Io ero incastrato in un'intervista, mannaggia. Confermo, Martina Stefanoni ci ha dato il nome del vostro equipaggio.
Ce l'abbiamo.
Molto male Facco e Elisa Graci.
Eh sì, perché Elisa se n'è andata dopo la trasmissione non lasciando traccia di sé. Anzi, c'era una scia incendiata per la velocità con cui se n'era andata a casa sua, e Facco invece niente, non ci risponde.
No, adesso
spero che risponda adesso.
Ha risposto prima, gli ho detto troppo tardi, ci risentiamo in onda. Quindi adesso se lo chiamiamo lui è costretto a rispondere, anche perché Elisa Graci mi scrive in tempo reale e dice: ci siamo, ci siete, ma non avete comunicato. Guardo la mail infatti, intanto, per vedere, okay, se hanno comunicato. Chiamiamo Facco,
quindi ci serve una canzoncina.
Canzoncina da Facco, però.
Ma secondo me questa gli piace, sì. Gli Stone Roses funzionano.
Sì, quelle che dice manata!
È una manata questa qua. Beh, questa è una manata, sì. Allora, ok, scusate Stone Roses, ma è il momento di tornare in medias res. Qua è importante perché manca solo un nome tra i cinque equipaggi che si sfideranno nella staffetta 50-50. Oltre a fare tutto il lavoro giornalistico di grande cronaca, si sfideranno tra di loro. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni. Allora, l'equipaggio composto da Elisa Graci e Davide Facchini ancora non ha un nome, ma dovremmo esserci finalmente. Pronto Facco?
Facco!
Dai che c'è la palestra!
Oh, eccolo qua!
Facciamo in fretta! Dai.
Allora, no, anche perché Facco, noi lo sappiamo, c'ha la palestra,
sì, palestra,
ma è in quella modalità, che è una modalità paradossale, perché la modalità è quella del faccio tutto io, anche i cinque percorsi dateli tutti a me, li faccio tutti contemporaneamente, e poi mi cade sulle minuzie fondamentali, tipo consegnarci nel tempo in cui l'avevamo richiesto il nome dell'equipaggio. Allora, gli altri equipaggi hanno consegnato tutti quanti il proprio nome di battaglia nell'arco della giornata. Scrive, tra l'altro, rammaricata Elisa Graci, che non ha evidentemente colpe: io lo so, ma Facco è stato nominato portavoce e quindi tutte le responsabilità ricadono palesemente su di lui.
Allora Facco, è il momento di riscattarsi agli occhi del mondo e ufficializzare il nome del...
con un plank si riscatta agli occhi del mondo.
4 minuti di plank, come Margot Robbie in quel film lì che diceva che aveva fatto il record di plank.
Ma da quando è che ha cominciato a far palestra? Perché una volta non la faceva.
Tanto ormai.
Sì, secondo me raccontava di far palestra, ma non la faceva.
Ah, comunque è in gran forma Facco.
Sì.
Beh, insomma, è il più magro di tutti. Adesso lo sto un po' raggiungendo con la mia dieta, però è da anni ormai che Facco in forma. Gli va dato atto di questo.
Però secondo me è come dire, è quel più quella Lirda maledetto che la palestra, che lo rende magro.
Vabbè. Bacco, è il momento, è il momento del nome, dai.
Allora, vista l'ansia che ci avete messo,
allora,
pensavamo Citalopram. Però abbiamo pensato che no.
Ma cosa vuol dire?
Citalopram. Ci mettete ansia.
Ah, perché è un ansiolitico?
È un ansiolitico. Okay.
Vabbè, per me va bene, per me la possiamo chiudere così.
Ma no,
Citalopram.
No, brutto. Poi, dai.
No, che bisogna avere rispetto. Poi, due. Sì. Continuiamo ad avere come prima idea il nostro ILE, l'acronimo che sta per l'insostenibile leggerezza dell'etere.
Ma.
So
è un ma importante.
Verrò incontro ai gusti di Gianmarco.
No, in che senso?
Comunque,
con un gioco di parole?
I discoli, visto che siamo tutti e due DJ, i disco trattino lì.
A trattino lì?
Vabbè.
Okay. Però possiamo chiamarli i disco trattino lì?
Trattino lì, eh beh, è una cosa più didascalica.
Sì,
va bene,
sì,
quindi
sì.
Siete i disco trattino lì.
Non vi piaceva di più la citazione di Kundera?
A me,
quella roba lì.
Sì, ma Facco, quello che ti abbiamo spiegato che è un po' complicato, cioè lungo. Lì,
sì, lungo.
Cioè, hai presente Troisi alla fine di Ricomincio da tre quando dice Ugo, che è più. Massimiliano è lungo.
Il dono della sintesi sappiamo che non è proprio il mio brand caratteristico.
Neanche il mio.
Però va bene, io sapevo che vi sarebbe piaciuto il disco.
A me Citalopram però piace di più, posso dirlo?
Non so, possiamo chiamare Discoli e di cognome Citalopram.
Allora facciamo così, facciamo che è giusto che Facco sia il portavoce, ma sceglie l'Elisa. Quindi a questo punto, se l'Elisa ci scrive, noi salutiamo Facco e lo lasciamo al Plank.
Ciao Facco,
grazie.
Ciao.
Se l'Elisa ci scrive il suo preferito tra i discoli e i Citalopram, scegliamo quello, va bene?
Dai, le sto scrivendo in tempo reale.
Ma allora dovrebbe sentirci, perché prima rispondeva in tempo reale mentre l'accusavamo di non aver prodotto il nome né lei né Facco. Perché a questo punto, se tu mi metti, l'hai preparata stavolta una musichetta degna perché io possa.
Allora, no.
E lo sapevo, per quello che te l'ho chiesto.
Allora, aspetta, questa qua secondo me potrebbe funzionare, vediamo.
No, per dare, come dire, il giusto rilievo alla comunicazione dei nomi dei cinque equipaggi. Madonna, come funziona? Senti che
la facciamo devo rimandarla continuamente, però.
Sì, è finita lì. Che tristezza.
Aspetta.
Ha scelto i discoli la Elisa, ha scritto su
quella
roba lì, Beeper, che non so cosa sia.
È quello che aggrega sia Facebook che Telegram che WhatsApp, tutti i messaggi arrivano lì.
E allora a questo punto, con questo bel rullo di tamburi,
scelgono
i discoli. Elisa Gracci e Davide Facchini, primo equipaggio, secondo equipaggio.
Aspetta che c'è la colonna sonora drammatica. Troppo drammatica.
Ah, non mi metti più i trrr.
Ah, no, vuoi trrr? Aspetta.
No, va bene.
Allora, la drammatica.
Allora, variamo. Un rullo di tamburi.
È una drammatica.
E del drama.
Drama totale qua.
Claudio Iampaglia e Cinzia Poli saranno Los Popos.
Pazzesco. E io volevo mettere quest'altra, però. Ma niente, sono una sega totale.
Fa schifo sta roba.
Vaffanculo, via. Ok. Quindi abbiamo due. Viva! Pazzesco, incredibile. Rimettiamo i tamburi.
Mettiamo i tamburi. Sì. Terzo equipaggio.
Allora, tamburi li mettiamo qua. Eccoli qua. Terzo equipaggio.
Giulia Strippoli, Alessandro Principe. Bam! Gli assi nella macchina.
Evviva. Gli assi nella macchina comunque è una roba di un varietà degli anni 60.
Oppure di un numero inedito di quattro ruote che non è mai uscito.
Sì.
Vai col rullo.
È rullo. Viva. Ma vabbè, no, è qua. Rullo.
Chiara Manetti, Alessandro Braga, la rava e la fava.
Evviva, ed altra rullata. Pazzesca.
Ultimi, ma non ultimi, rullo di tamburi. Martina Stefanoni, Luca Parena, i Poo Fighters.
il melomane qua per sottolineare tutto, va bene. Pazzesco tutti.
Pensavo che partisse Uomini Soli dopo i Foo Fighters.
Devo metterla anche adesso però, eh.
Riassumendo, Claudio Iampagli e Cinzia Poli, Los Popos, Giulia Stripoli e Alessandro Principe, Gli Assi nella Macchina, Chiara Manetti, Alessandro Braga, La Rava e la Fava, Martina Stefanoni, Luca Parena, i Foo Fighters, Elisa Gracci, Davide Facchini, i Discoli. Questi
e
saranno
andiamo.
I cinque equipaggi che saranno impegnati nella 50-50.
Oh. Attenzione. Intanto mi stanno telefonando dai Paesi Bassi, ho come idea che sia uno spam.
No, secondo me dovresti rispondere, perché potresti aver vinto dei soldi nei Paesi Bassi. Oh, non hai uno zio nei Paesi Bassi da cui potresti aver ereditato un mulino?
Che io sappia no, però
zoccoli?
Sì, dei tulipani, sarebbe, o anche della droga a questo punto, visto che comunque lì è liberalizzata, no, no, però potrebbe essere che non, io non sappia di averlo ed è il momento, la cosa migliore, no? Lo zio d'Olanda, quello che non sai che esista. Interessante. Dopo
per una vita intera ripenserai a questo momento e avrai con te il rimorso del dire: se avessi risposto quel giorno a quella telefonata, la mia vita sarebbe stata magari diversa.
Ma prima viene l'onda. Mi dispiace, cari miei spammatori, cari zio d'Olanda, lasciatemi stare dalle 5 alle 6.
E allora, questi 5 meravigliosi equipaggi che saranno impegnati sabato, e dico sabato, nell'arco di tutta la giornata nella 50-50, seguiranno i 5 itinerari che abbiamo cominciato a comunicarvi: la Torino Olearo, la Sondrio Pasteur, la Verbania Buenos Aires, la Bologna Stradella, la Mantova Santo Stefano, che convergeranno verso la città di Milano portando di tappa in tappa, da ascoltatore a ascoltatore, le 5 chiavi che domenica mattina riapriranno idealmente le 5 sedi di Radio Popolare.
Per assegnare poi il percorso a ciascuno dei nostri equipaggi di cui abbiamo appena letto i nomi, ci sarà un mega sorteggio. E quindi le squadre non sapranno fino all'ultimo dove saranno infilate.
Teoricamente il sorteggio dovrebbe avvenire inopinatamente, perché non c'è motivo e non c'è senso, nel corso della diretta della prima della Scala.
È un momento di solennità.
È così solenne che la diretta della prima della Scala dovrebbe fare Disma.
Sì, però...
Che però non sappiamo,
se ce la fa.
Se sarà ancora febbricità. Qualora dovesse esserci Disma, allora verrò anch'io qui per fare il sorteggio e assegnare i percorsi agli equipaggi. Tutto questo vi sarà comunicato via onda, via social, via sito. Mentre invece... Era rullo di tamburi?
No, era sì, era canzone in anticipo, ma adesso arriva quella giusta.
Mentre invece, se siete partecipanti o potenzialmente partecipanti alla 50-50 di sabato, vi manderemo una mail entro, direi domani, sì, così a occhio, in cui troverete le timetable di tutti e 5 i percorsi. Voi naturalmente dovrete guardare sui percorsi qual è il vostro paese di riferimento e saprete che noi passeremo di lì più o meno in quell'arco orario, mezz'ora più, mezz'ora meno. Poi ci sentiremo anche al telefono, avremo modo di precisare, ma intanto saprete che più o meno in quella piccola fascia oraria ci sarà il nostro appuntamento con voi nel corso della 50-50. Attenzione.
Cosa succede?
No,
attenzione io, no loro.
Attenzione, perché magari qualcuno rimarrà male.
Ah, la vita è fatta così, è agra, come
sì,
diceva qualcuno.
C'è un pantano di agrezza, sì, che siamo costretti a comunicarvi, perché abbiamo cercato di tenere tutti.
Abitiamo ad Agropoli.
E nella nostra agropolia abbiamo cercato di tenervi tutti quanti. Vi abbiamo tenuti quasi tutti, ma non tutti. Per esempio, chi non ha rispedito il form, ci spiace.
Ciao.
Arrivederci.
La burocrazia vince in questo paese, cari miei.
È andata così. Alcuni proprio non ce la facevamo con i tempi a tenere dentro anche voi.
No, purtroppo no.
E quindi vi comunicheremo che è andata così. Grazie.
Abbiamo dovuto eliminare qualche borgo putrido, diciamo, dalla mappa.
Per esempio, alcuni luoghi particolarmente vicini a Milano... ugualmente non siamo riusciti a tenerli e quindi vi inviteremo a venire tutti quanti qui in via Olearo la domenica mattina alle 9.30 per il concentramento del grande corteo popolare che ci porterà fino alla fabbrica del vapore per chiudere con una colossale scena di massa alla tre giorni della 50-50.
Fantastico, oggi abbiamo diviso un grande lenzuolo bianco in due per cominciare a fare degli striscioni. Stavo anche tagliando le mani alla direttrice mentre dividevamo in due questo grande lenzuolo. E ovviamente, vabbè, noi faremo qualcosa, è importantissimo bucare le lettere chiuse perché altrimenti si crea l'effetto vela. Insomma, professionismo della disobba, dovete venire qua alle 9:30 del mattino, concentramento in via Olearo, corteo autorizzato, quindi se qualcuno si preoccupa ci hanno scritto anche via SMS, no, è autorizzato. Dovete fare dei cartelli, quelli che si fanno quando si va in manifestazione, delle bandiere, degli striscioni ovviamente. Ma il tema è chiaramente inneggiare alla vostra radio preferita.
Ecco, esatto, bandiere, non bandiere di partito, no, bandiere no, inneggianti i popoli oppressi. In quella circostanza sì, solamente, come dire, è un grande corteo giallo, nero, simbolico, che appartiene, come dire, alla storia, alla cultura e al futuro radioso di questa simpatica emittente che si chiama Radio Popolare, che verrà raccontata con la mostra fotografica quando poi arriveremo alla fabbrica del vapore. Quindi mi raccomando, ci raccomandiamo tutti qua 9:30 domenica mattina, anche voi che avete fatto la 50-50 il giorno prima,
sì, certo,
per il super mega corteo finale che ci porterà alla fabbrica del vapore. Dobbiamo dire una cosa anche qualora ci fossero degli ascoltatori della 50-50 World.
Infatti, volevo arrivare lì, perché vi abbiamo rimandato un'email a voi, una trentina, che non ci avete mandato il numero di telefono. Se ci state ascoltando in diretta, difficile per il fuso orario, ma se ci ascolterete in podcast, cosa più probabile, sappiate che avete una email nella vostra casella che vi abbiamo spedito, vi abbiamo rimandato quella che abbiamo mandato la settimana scorsa con tutte le istruzioni per il 12 di dicembre e il momento in cui sarete chiamati, più o meno anche lì una tabella oraria con le fasce orarie a seconda del fuso. Se siete in 30, non averci mandato il numero di telefono, quindi non vi possiamo chiamare. E più o meno eravate una settantina, ok, con 40 si va alla grande, ma con 70 si va alla mitica, insomma.
Sempre voi mandateci, voi che potete, il selfie in tempo reale, in modo che noi si possa cominciare a comporre la gallery che poi esporremo nel ultimo pannello, quello che chiuderà definitivamente la mostra fotografica dei 50 anni. Altra cosa, torniamo alla 50-50 di sabato. Tutti voi che non partecipate direttamente alla staffetta, sappiate che sarete comunque coinvolti, come cantava il De André in sì, un celebre e bellissimo pezzo che tutti quanti conoscete. Sarete coinvolti perché gli equipaggi, i protagonisti del nostro gioco e che cuciranno di tappa in tappa gli itinerari della 50-50, per sostenere le prove che noi gli chiederemo da studio, dovranno avvalersi del contributo, dell'aiuto solidale e della partecipazione di tutti gli ascoltatori che abitano e vivono i territori che verranno attraversati. Praticamente loro non avranno a disposizione niente se non la loro simpatia, la solidarietà degli ascoltatori e alcuni oggetti che noi gli consegneremo e che loro dovranno, come dire, giocarsi attraverso l'arte del baratto per ottenere altre cose.
Esatto, quindi sarà fondamentale la solidarietà, la generosità sulla strada, come quei tifosi del ciclismo che danno le borracce a quelli del Tour de France. Ecco, non date le borracce con dentro sostanze dopanti, altrimenti poi dovremo squalificare i nostri equipaggi, infatti. Però sarete fondamentali perché solo grazie, loro non avranno molto tempo a disposizione, non è che potranno andare in giro più di tanto, quindi dovranno fare affidamento su di voi. Saranno anche sempre insieme perché lo studio mobile dovrà funzionare con tutti e due vicini e quindi voi dovrete essere i loro occhi, le loro braccia e le loro gambe.
Tranquilli e attenzione, perché pubblicheremo anche attraverso i social, sul sito, in modo che abbiate tutta quanta la struttura della giornata presente, le timetable di ogni singolo percorso. Non saranno patrimonio solamente degli staffettisti, ma anche di tutti gli ascoltatori, che sapranno quindi che i passaggi di tappa avverranno alla talora, nel tal luogo, e quelli saranno i punti consegna in cui potrete portare il vostro contributo agli equipaggi concorrenti.
Poi ci saranno anche delle tappe in locali amici in giro per la Lombardia e lì potranno esserci ovviamente dei momenti di convivialità un pochino più allargata, li segneremo nella timetable pure quelli, quindi vi renderete conto insomma di dove potrete andare a parare.
L'ultima cosa che vi diciamo prima della pubblicità del GR, che poi io devo correre, che devo portare mio figlio all'allenamento,
e poi ci sarà una pagina di scienza nella seconda parte.
Molto bene,
poveri Mabelli.
L'ultima cosa che possiamo dire a proposito di scienza è che in quella 3 giorni che comincia venerdì 12 dicembre e finisce domenica 14 dicembre, io e Alone non ci saremo, perché ci saremo incamminati già verso i Campi Elisi.
Completamente, sì.
E ci sarà al nostro posto invece il collega Pestalozza, che dopo una settimana sotto le coperte sarà pimpante
e potrà fare il lavoro di 3.
Esatto. E quindi buon lavoro, Disma.
Evviva! Grazie Gianmarco, ci sentiamo domani
a
con la 50-50 nella prossima i 20 minuti dopo il GR di Popolare Network. Avremo il grande ritorno di uno dei nostri scienziati, di Poveri Mabelli, che ci parlerà di scoperte scientifiche avvenute nell'anno che stiamo celebrando, cioè 50 anni fa, in 1975. Ci sentiamo dopo il giornale radio. 9, Rima Belli, Radio Popolare, dopo la lunga parentesi dedicata al cinquantenario, alla 50-50, alla staffetta e al mega corteo che stiamo organizzando per il 14 dicembre mattina 9.30, concentramento in via Ollearo. E poi cordone, compagni e compagni, serrare le fila per andare alla Fabbrica del Vapore e segnatevi in agenda quella data, 14 dicembre, ore 9.30, via Ollearo. Ebbene, entriamo invece in una fase più consona a questa trasmissione con un grande ritorno. Cioè, non è che non sia consono il cinquantenario, però qualcosa di più ordinario. In realtà c'è un grande ritorno, un personaggio che avete imparato ad amare durante più di un mega live big quiz show sui palchi di tutta la città metropolitana. Stiamo parlando del professor Cosmo.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Bentornato professor Cosmo, al secolo Davide D'Angelo, barone universitario tra i più temibili nel mondo scientifico. E innanzitutto bentornato, e poi sei arrivato qua, non è che abbiamo già molto, abbiamo un quarto d'ora, quindi, perché vabbè, poi la tiriamo sempre per le lunghe. Sei arrivato per dispensare un po' di pillole di cultura che effettivamente in questa stagione di Poveri ma Belli abbiamo un po' lesinato, onestamente. Siamo stati un pochino più sulla stupidigia che sulla cultura. E invece è il momento di rifarci oggi.
Sì, io ho pensato che il 1975 è l'anno in cui è nata Radio Popolare, sono nati due miti assoluti come Disma e Alone e anche sottoscritto. Cioè meno mito, ma anche suonato nel 1975. Quindi sono andato a guardare quali sono le scoperte in fisica che sono state fatte in quell'anno.
L'anno che fra l'altro ha visto nascere il me medesimo sottoscritto.
Tutti e tre siamo nati nel 75.
Anche tu sei del 75?
Sì, sì, sì.
Ah, pensavo 74 tu.
No, 75.
E vedi, allora, il nostro anno in termini scientifici.
Esattamente, esattamente. Allora, nel 1975 Martin Perl a Stanford, in California, scopre il terzo leptone. La terza
Lettone.
Leptone.
Cioè, ah, leptone, avevo capito il lettone, cioè perché c'era il lettone di Putin, famoso. poi c'era il lettone e poi si è scoperto questo.
Il leptone. Tau, altrimenti detto tauone, perché è un elettrone con una massa 4.000 volte più grande. Una vita media brevissima, vive 2 per 10 alla meno 15 secondi ed è il terzo componente della famiglia dei leptoni. Insomma, le particelle elementari sono alla fine composte di quark o leptoni, e di leptoni si conosceva già l'elettrone e il muone, e questa è un completamento della terza famiglia di leptoni.
E da dove salta fuori di solito? Da, non so, le esplosioni stellari?
Bisogna produrlo.
Ma nell'universo non si produce in qualche modo?
Sì, beh, nell'universo si produce qualsiasi cosa. Fenomeni di talmente alta energia che si produce qualsiasi cosa, però questo decade molto velocemente in un compagno di massa inferiore e coppie di neutrini.
E questa è una. PEM!
Poi invece in interferometria neutronica Roberto Colella e Albert Overhauser.
Quindi una grande eccellenza italiana?
Sì, però alla Purdue University.
Ecco, come al solito.
Quindi già allora, già cervello,
sì, cervello in fuga.
Già,
sì.
Già allora. Osservano fenomeni di interferenza quantistica tra fasci di neutroni. Perché questa cosa è importante? Perché la forza di gravità è 40 ordini di grandezza più bassa della forza elettromagnetica, quindi su particelle cariche viene giustamente trascurata. Non era mai stato osservato un effetto di gravità su particelle subatomiche fino a quel momento. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso un interferometro fatto con fasci di neutroni. Interferometria tecnica usata con i laser, con i raggi X per misurare terremoti, cambi di indice di rifrazione, onde gravitazionali ultimamente, quindi una tecnica nota in tanti campi. Loro la fanno con fasci di neutroni, quindi hanno questo fascio di neutroni che viene diviso in due da un cristallo che fa da elemento diffrattore e poi viene riconvogliata in un unico punto, e a seconda che il piano di diffrazione sia orizzontale o verticale loro osservano che l'interferenza tra questi due fasci, che essendo appunto descritti anche, la meccanica quantistica era ormai nota, quindi sono descritti da una funzione d'onda, quindi hanno anche una fase, possono essere in fase o non in fase a seconda che il piano di diffrazione sia orizzontale o verticale. Perché? Perché se è orizzontale, la gravità li influenza, la gravità della Terra influenza i neutroni allo stesso modo e quindi riconvergono sul punto di focalizzazione, sul piano focale in fase, mentre se sono in verticale chiaramente hanno due tragitti leggermente diversi, perché sono in verticale chiaramente uno va più giù e l'altro va ancora più giù e quindi non si riconvertono più, non si rincontrano più in fase. Abbastanza complesso dal punto di vista sperimentale, però di fatto è un fenomeno semplicemente di interferometria con cui loro riescono per la prima volta a vedere l'effetto della gravità su particelle subatomiche. E questo è chiaramente una svolta, perché conferma che nell'equazione di Schrödinger va inserito un termine per che tenga conto della gravità.
L'equazione è quella del cibo per il gatto di Schrödinger.
Esattamente.
Okay.
Esattamente.
Perfetto. Le crocchette di Schrödinger, sì.
E poi c'è stato Formalont e Sramek che utilizzano 4 radiotelescopi, quindi telescopi sensibili non nell'ottico ma nelle onde radio. Ci sono corpi celesti che emettono onde radio e nel momento in cui il disco solare attraversa la linea di vista tra questi telescopi e la sorgente di onde radio, le onde radio vengono deflesse per effetto di relatività generale, quindi perché la presenza del sole flette lo spazio-tempo e quindi cambia il percorso che queste onde coprono fino al telescopio. Quindi confrontando i dati provenienti da 4 diversi telescopi, loro osservano che effettivamente c'è una deflessione dell'onda dovuti ad effetti di relatività generale che sono esattamente quantificati quanto la teoria di Einstein di 40 anni prima, entro un per cento, quindi una prova
schiacciante
della bontà della teoria sottesa. Poi
ma quante cose che sono state. Poi adesso poi mettiamo.
Ma io ne ho scelte alcune.
Sì, poi mettiamo una canzone e scopriamo chi vinse il Nobel per la fisica. Poi qualcuno di questi l'ha vinto?
E allora, per.
Diciamolo dopo. Okay. Sì. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti. Sì, con un altro paio di scoperte. O non so quante ce ne sono ancora.
Ce ne ho ancora 2 o 3.
Dai, allora. Vai.
Passiamo alla fisica applicata, fusione nucleare. Al Sandia Laboratory in California entra in funzione un laser all'infrarosso a fluoruro d'argento che riesce a raggiungere una potenza record di 21 terawatt e che è fondamentale per fare un passo avanti verso la fusione nucleare.
Già allora, quella che si studia in maniera molto più fattiva adesso, diciamo.
Si studia da allora. Da prima ancora, infatti nello stesso anno al Kurchatov Institute a Mosca entra in funzione il Tokamak T10, che è una bottiglia di confinamento magnetico per il plasma caldo.
Dei compagni comunisti.
Sì, sì, esatto.
Proprio, cioè, tutto attorniato di falci e martello.
Era cosa? L'oggetto di punta su questa cosa, raggiungeva fino a 20 milioni di gradi ed è stato utilizzato per, credo, più di 30 anni e oggi la stessa tecnologia si usa in ITER, che è il megaprogetto europeo basato nel sud della Francia, che raggiunge una temperatura ancora superiore di 150 milioni di gradi e su cui si fa appunto ricerca per riuscire a ottenere un output positivo, quindi riuscire a avere
più energia di quella
che si utilizza per il confinamento magnetico del plasma. Però il principio è lo stesso che già nel 75 entrò in funzione a Mosca al Kurchatov Institute. E questi erano anni in cui le relazioni est-ovest sulla scienza erano positive, in barba alla guerra fredda, perché per esempio in quell'anno lì ci fu la missione spaziale congiunta Soyuz 19 Apollo, in cui la Soyuz fu lanciata con a bordo gli astronauti russi, la missione Apollo dagli Stati Uniti con degli astronauti americani. Le due navette si agganciarono in orbita e ci fu una serie di un programma scientifico fatto di alcuni esperimenti portati avanti da una squadra mista russa-americana e poi le navette si sganciarono, la Soyuz entrò, l'Apollo fece altra scienza. Però insomma era un notevole, considerando che eravamo nel 75.
È vero, c'è da dire che nel 75 si furono gli accordi di Helsinki che di fatto decretarono la fine della guerra fredda, poi se andiamo a guardare bene.
Sì. C'era sicuramente un inizio, forse cosa ha anche contribuito.
Probabile, sì. Come la diplomazia del ping pong, qui della diplomazia del STARS. Sì. STARS nel senso quelle vere, cioè non noi STARS di cabotaggio interprovinciale, ma proprio le stelle, insomma i corpi celesti.
Poi in quell'anno fu scoperto il quarto satellite di Giove in ordine di distanza, chiamato Tebe, e fu costituita la European Space Agency, che è l'ESA.
L'ESA.
Attualmente conta 10 nazioni, o forse 10 nazioni era il nucleo fondativo, adesso sono di più, di cui una sicuramente l'Italia, e che segue un programma vastissimo, dalla fisica di base con la ricerca di onde gravitazionali, con il progetto LISA per esempio, per cose più vicine al mio campo e anche cose che completamente diverse.
E dopo la canzone andremo a scoprire chi vinse il premio Nobel per la fisica tra tutti questi cervelloni che hanno scoperto cose. Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself. Because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change? When it's central, so essential. It has a nice ring when you laugh at the low-life opinions. And they're coming to the chorus now. I keep my address to yourself. Rieccoci qua con Poveri ma belli e la domanda che avevamo lasciato al nostro professor Cosmo, e cioè di tutta questa serie di cervelloni che ci hai elencato prima, che nel 75 fecero scoperte incredibili nel mondo della fisica, qualcuno vinse il premio Nobel?
Allora sì, il primo che ho nominato, Martin Perle, ha vinto poi il Nobel 20 anni dopo, nel 1995, per la scoperta del leptone tau e anche per altre cose che fece poi dopo, di cui...
Ah, quindi era una specie di Nobel accumulativo alla carriera, un po'.
La motivazione del Nobel può avere più punti, insomma, è abbastanza articolata di solito. Per esempio, quelli che vinsero invece nel 1975, quindi per lavori invece pregressi, sono il figlio di Niels Bohr, del famoso con Niels Bohr, che si chiamava Aage Niels Bohr, e altri due, Ben Roy Mottelson e James Rainwater, per lo sviluppo della teoria sulla struttura nucleare in collegamento con le misure che erano state fatte sul movimento dei nucleoni. Quindi sì, la motivazione di solito può avere anche più punti. Sì, sì.
E ci chiedono quando lo vincerai tu? Ce lo chiedono via SMS, anzi no, via Telegram.
Ci stiamo lavorando.
Stiamo lavorando, perfetto.
L'ultima scoperta di cui volevo menzionare invece non è una scoperta di fisica, mm-hmm. ma è una scoperta di Frederick Sanger, che è un fisico, è un biochimico britannico, credo dell'Università di Cambridge in UK, che mise a punto in quell'anno la tecnica usata tutt'oggi per il sequenziamento del DNA. E questo perché è interessante anche per i fisici, perché una dei giochini divertenti che molti fisici cercano di fare oggi è sviluppare delle tecniche veloci e quindi che possano avere ampliare il campo delle applicazioni per il sequenziamento del DNA, per esempio chip, circuiti integrati che magari vengono fatti per la fisica delle particelle. Io c'ho un collega che l'ha sviluppato per un esperimento al CERN, non gliel'hanno preso per la fine perché hanno deciso di usare un'altra cosa.
E lui è andato al Niguarda
e gliel'ha convertito questo chip per fare sequenziamento del DNA sul chip. Quindi invece di usare una CPU o una GPU, lui ha proprio il chip che fa questa roba qua.
E funziona?
Devono ottimizzarlo, chiaramente. È un progetto in corso di sviluppo, però è molto interessante.
E soprattutto mi dà l'idea di essere una cosa che ti fa fare il grano.
Esatto, cosa che noi
ma tanto di base anche
proprio non facciamo.
Esatto. E sai che noi qua, poveri ma belli, siamo sempre molto sensibili all'argomento grano. Euro contante.
Io invidio i colleghi che si sanno rivendere sul mercato della fisica applicata perché riescono a portare a casa dei soldi.
Digli niente, insomma. Con questo direi che abbiamo chiuso una pagina molto importante, anzi riaperto dopo un po' di mesi e completato una pagina di pillole di cultura, di chiave scientifica in questo caso. Ma non sarà l'ultimo, ovviamente, perché adesso siamo nella sbatta totale del cinquantenario, che poi continua alla grande, ma in particolare per la nostra tre giorni, dal 12 al 14 di dicembre, siamo completamente pucciati dentro nell'organizzazione di Smacchione e il sottoscritto, e quindi c'è poco spazio per le rubriche di Poveri ma Belli, ma esse torneranno nel 2026, quindi il nostro professor Cosmo sarà con noi, preparati a tornare.
Molto volentieri.
Anche se questo orario ti sfastria, come dicono a Napoli. Vabbè dai, ma ogni tanto si può fare uno strappo alla regola. Professore, grazie!
Grazie a voi, grazie a tutti.
A presto. E noi ci troviamo domani alla solita ore 17. Naturalmente vi ricordiamo ancora di segnare in agenda le ore 9.30 del giorno 14 dicembre, dove in via Ollearo dovete venire con i tamburi, i fischietti, i cartelli inneggianti a Radio Popolare, perché faremo un corteo per andare poi alla Fabbrica del Vapore a inaugurare la mostra fotografica e iniziare i mesi e mesi di festeggiamenti per il 50 anno di Radio Popolare. Ciao da Alessandro Diego, vi do appuntamento a domani. Ciao!